come avete visto, lo spunto che adesso mi è stato consegnato mi dice il tema di questo nostro incontro, la lucerna nel fiarco, ed è un tema che racchiude tanti altri temi che noi cercheremo un poco di sviluppare, di comprendere, di contemplare, di meditare questa mattina in questo nostro primo incontro dell'anno, tanto è vero che il Signore Gesù poi ci fa pure un bel augurio per l'anno nuovo, no? Già avete, se penso, letto il messaggio del primo dell'anno, penso che l'avete letto, meditato e contemplato nei gruppi, no? Dopo lo riprenderemo, perché con questo si capisce anche il nostro messaggio, quello che c'è all'inizio dello spunto per l'incontro a San Nazaro. La lucerna nel fiat, quindi, essere luce nel fiat. Partiamo come sempre dal Vangelo di Gesù, anche perché lo spunto richiama anche alcuni passi del Vangelo, e partiamo esattamente dal Vangelo di Luca, Luca 11, 33 e seguenti. Dico 33 e seguenti anche se i versetti che a noi ci interessano sono il 30 al 33, al 35, al 36, però i seguenti ci fanno anche comprendere tutto il resto del messaggio che il Signore ci ha donato. Nessuno accende una lampada, dice Gesù, e poi la mette in un luogo nascosto sotto il morgio, ma sul candelabro, perché chi entra veda la luce. La lampada del corpo è il tuo occhio. Quando il tuo occhio è semplice, anche tutto il tuo corpo è luminoso. Ma se è cattivo, anche il tuo corpo è tenebroso. Bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra. Se dunque il tuo corpo è tutto luminoso, senza avere alcuna parte delle tenebre, sarà tutto nella luce, come quando la lampada ti illumina con il suo fulgore. E poi Gesù parla agli scribi e ai farisei quando dice: siete come sepolcri imbiancati, all'esterno ecco siete belli, bianchi, puliti, eccetera eccetera, ma invece all'interno siete pieni di morte e di putridume, pieni di schifezza, pieni di immondizia, pieni di sterco, diremmo noi. Quello sterco e quelle pietre che, non so se avete saputo, dobbiamo riparare, per questo e fare riparazione. Oggi ci sarà uno spettacolo a Milano, oggi o domani mi sembra, che parla del volto di Cristo. Ebbene, durante questo spettacolo verranno gettati contro il volto di Cristo lo sterco e le pietre dai bambini. È proprio un affronto al volto di Cristo, no? È un qualcosa di brutto, di obbrobrioso contro il volto di Cristo. Vedete, noi ce ne stiamo qua belle tranquilli e sereni, io l'ho detto qualche giorno fa, lo dico anche a voi perché è così, ce ne stiamo qua tranquilli e sereni. Se fosse accaduto che fosse capitato con un'immagine di Maometto o di Allah, ma loro non ne fanno immagine, qualcuno ci avrebbe rimesso la vita. Va bene, noi certamente non è che andiamo ad uccidere la gente o andiamo ad uccidere il regista, però ce ne stiamo in silenzio, tranquilli, sereni, non abbiamo niente da obiettare, non abbiamo niente di cui parlare, noi cristiani. Mentre invece, ecco, vedete allora come anche questa è testimonianza cristiana, testimonianza di fede, attaccamento a Gesù Cristo, attaccamento al suo volto, attaccamento alla sua figura, attaccamento alla sua persona, venerazione verso la sua figura e la sua persona. Se ci toccano a noi personalmente, allora probabilmente reagiamo. Fino a quando però ci toccano Gesù Cristo, noi non ce ne importa proprio. Ed è così, è inutile che ci prendiamo in giro. Purtroppo è così. Siamo fatti così, siamo fatti cristiani. Figuriamoci se ci fosse una persecuzione, no? Immaginate una persecuzione bella come quella, che ne so, beh, pigliamo quella di Nerone, va, perché sennò se dico quelle più recenti, per finire che poi dopo che dicono o che sono fascista, o che sono comunista, o che sono altro, no? E allora è meglio prendere quella di Nerone, così non siamo niente, perché Nerone, grazie a Dio, i neroniani non esistono più, quindi, grazie a Dio. Una persecuzione come quella, quanti cristiani, compreso il sottoscritto, ci sarebbero sulla faccia della terra? Forse li contiamo sulle punte delle dita. o al massimo tutte e due le mani, ma quanti sarebbero pronti a dire: io non nego Gesù Cristo, ma se lo neghi io non ti ammazzo, se invece non lo neghi ti ammazzo. Quanti di noi saremmo pronti a dire: io non lo nego, do la mia vita per lui? Molto pochi probabilmente. Ed è quello che il Signore ci dice oggi e ci dice anche nel messaggio, sapete, perché non è che sto dicendo cose estrapolate o fuori dal contesto. Lucerna vuol dire anche essere questo, vuol dire anche illuminare i nostri fratelli sul dire: guardate che stanno facendo un affronto grave, un affronto grande, un affronto tremendo contro Gesù Cristo. E se non possiamo fare nulla, perché in casa propria ognuno fa quello che vuole purtroppo, almeno ripariamo, almeno parliamone. Non c'è più rispetto di nulla e di nessuno, ma manco di noi stessi. Gesù benedetto ci dice: nessuno accende una lampada e poi la mette in un luogo nascosto sotto il moggio, ma sul candelabro. Voi siete la luce del mondo, dice Gesù in altre parti. Voi siete la luce che deve illuminare le tenebre. Voi siete quella luce che io vi ho portato, ricordate nel prologo di San Giovanni, e la luce venne nelle tenebre, ma le tenebre, dicono adesso, non l'hanno vinta, ma non capisco che significa l'hanno vinta. Non l'hanno accolta, non l'hanno voluta questa luce, non l'hanno voluta, l'hanno rifiutata, hanno preferito restare nelle tenebre. Quante volte anche noi preferiamo restare nelle tenebre e non siamo luce? A che serve, dice Gesù, una lucerna che deve far luce, che deve illuminare, e invece viene messa sotto il moggio, sotto il tavolo, o viene nascosta? Accendo la luce e poi ci metto un panno sopra. Si faceva una volta, qualcuno lo fa ancora, no? Quando, o per vedere la televisione, io ricordo quando vedevano la televisione, si accendeva e si metteva questo panno sopra, che non esistevano baghelli e tutte le cose che esistono al mondo, no? E allora invece si metteva il panno sopra per vedere meglio la televisione. Però la luce non lo illuminava, la luce non serviva a nulla, no? Quando, e poi Gesù passa, è bello questo passaggio che il Signore fa, no? Quando il tuo occhio è semplice, la lampada del corpo è il tuo occhio. Quello che la luce, noi da dove la vedo? Non la vedo con le orecchie. La luce non la vedo col naso, non la vedo con la bocca, non la tocco, no? Ma la vedo con gli occhi. La luce entra attraverso di me. Entra attraverso gli occhi. La lampada del tuo corpo è il tuo occhio. Se questo occhio non fa altro che raccogliere oscurità, raccogliere tenebra, raccogliere immondizia, questo occhio non è più semplice, ma diventa difficoltoso, diventa artefatto, diventa tante altre cose. Mentre invece, quando il tuo occhio è semplice, dice Gesù, è bella questa traduzione nuova. Alcune parti ci sono che sono belle, altre invece che non si capisce. Comunque, quando il tuo occhio è semplice, cioè che non si fa tanti problemi, che non si fa tanti pensieri, no? che non cerca chissà quali grandi cose, è un occhio semplice, cioè un occhio buono, un occhio puro. Quando il tuo occhio è semplice, anche tutto il corpo è luminoso. Si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima, dagli occhi, no? Molte volte è vero, ed è così, perché voi vedete, se gli occhi sono luminosi, pieni di Dio, pieni di divina volontà, oppure sono occhi tenebrosi. Quindi vedete come l'occhio è lo specchio dell'anima, con altre parole l'ha detto Gesù Cristo, prima di tutto, no? Ma tante di queste cose di questo mondo, di questi detti eccetera eccetera, l'ha detto prima lui. Tante cose ha detto prima Gesù Cristo, anche il fatto che siamo tutti uguali l'ha detto prima Gesù Cristo. Non c'era bisogno che arrivava qualcuno 1800 anni dopo a dirci che siamo tutti uguali e che tutti dobbiamo possedere ugualmente. L'ha detto già lui. Quando, oggi sono un po' polemico con una certa, però è così. Quando il tuo occhio è semplice, anche tutto il tuo corpo è luminoso, ma se è cattivo, anche il tuo corpo è tenebroso, è nelle tenebre. Bada dunque, 5. Noi queste parole di Gesù molte volte non le teniamo a mente, non le teniamo in considerazione. Bada, stai attento. Quante volte Gesù nel Vangelo dice state attenti, badate bene, ascoltate bene, anche quello in verità vi dico. Bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra. Com'è possibile? Sembra una contraddizione, no? La luce che è in te non sia tenebra. Dopo vediamo come Gesù lo spiega a Luisa questo. Com'è possibile? La luce che è in te è la falsa santità, no? È la santità che non è vera, la santità che sembra luce, ma invece è tenebra. Sembra santità, e invece è diavoleria. Invece è il contrario, o è amor proprio, o è altre cose che poi vedremo. Bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra. Se dunque il tuo corpo è tutto luminoso, senza avere alcune parte nelle tenebre, sarà tutto nella luce, come quando la lampada ti illumina con il suo fulgore. Vedete? La cosa più bella, la persona anzi più bella, ecco, che ci può spiegare questo è proprio Maria. La donna vestita di sole, perché vestita della volontà di Dio, vestita del divin volere, la donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle, tutta luce, è una luce immensa, una luce grande che ci illumina, che ci abbaglia, ma è una luce anche che ci prende, ci porta con sé, che ci avvolge. Perché? Perché è una luce che non brilla di luce propria, attenzione, ma brilla di quella lampada che illumina con il suo fulgore, che è Gesù Cristo. La donna che si è vestita di sole, Maria, da dove ha preso questa luce se non da Gesù Cristo? Da dove ha preso questa luce se non dal suo figlio divino? Da dove ha preso questa luce se non dal Verbo eterno di Dio che si è fatto carne nel suo grembo e l'ha resa tutta verbizzata, come diceva un santo sacerdote, perché tutta piena della parola di Dio, tutta piena di quella parola che lei ha vissuto fino in fondo. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Non voglio vivere passivamente la tua parola. Vedete, anche quel si compia in me la tua parola vuol dire voglio vivere del divin volere, voglio vivere della tua volontà. Non dice accetto passivamente la tua parola, ma si compia in me, sia vita della mia vita, sia anima della mia anima, sia parola della mia parola. Maria diventa donna tutta luce, tutta fulgore, tutta luminosità. Perché? Perché si è rivestita di Cristo, perché ha vissuto Cristo, perché ha accettato Cristo, perché Cristo si è fatto carne in lei e l'ha fatta carne della sua carne, è diventato il contrario. Mentre Maria avrebbe dovuto dare la carne a Gesù e dal punto di vista umano è stato così, invece è diventato il contrario, è Gesù che ha dato la sua carne a lei. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Pensate con quale emozione Maria quel giorno ha ascoltato queste parole, perché probabilmente le ha ascoltate anche lei, perché era la donna che doveva stare lì quando ha preparato la cena per la Pasqua, eccetera eccetera, no? E ha ascoltato queste parole: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue. Ma se te l'ho dato io, è il mio corpo che lui sta dando, è il mio sangue che lui sta dando, perché io gli ho dato il corpo e il sangue umanamente, pensate. E Maria riceve, ecco, vivere nella divina volontà, riceve da Gesù il suo corpo e il suo sangue. Maria tutta luminosa, quindi noi dobbiamo in un certo senso, perché leggendo queste parole, molte volte leggendo le parole del Vangelo, leggendo il bada bene o i guai a voi di Gesù, potremmo anche scoraggiarci e dire ma com'è possibile, come faccio? Anche gli apostoli l'hanno fatto, ricordate che a un certo punto gli apostoli hanno detto: Signore, ma se è così, ma nessuno si salva allora a questo punto? E Gesù ha detto: nulla è impossibile a Dio. Dice possibile, impossibile per gli uomini, ma non per Dio. Nulla è impossibile a Dio. E allora abbiamo l'esempio, abbiamo la stella da seguire, abbiamo una guida davanti a noi che è Maria, sicuramente, ma poi abbiamo tutti coloro, ecco, che hanno vissuto la santità, ma che hanno vissuto anche nel divinvolere. E allora ecco che passeremo poi a vedere Luisa come ci spiega che cosa vuol dire questo, no? Che cosa vuol dire la falsa e la vera santità, come si vive nel divinvolere, quindi si è santi veramente, e come invece si crede di vivere nel divinvolere e non si è santi affatto, o meglio, si è santi di una propria santità, si brilla di luce propria e non di luce riflessa. Perché noi dobbiamo brillare, sì, ma dobbiamo brillare di luce riflessa, perché la luce ci viene da Lui, non ci viene da altri. La luce non ce la possiamo dare noi stessi. Voi siete luce del mondo, dice Gesù, è vero, però da un'altra parte dice pure, se il tralcio non resta attaccato alla vite, che cosa succede? Succede che perde, succede che non serve a nient'altro che ad essere gettato nel fuoco, serve solamente a fare un bel falò. Ebbene Luisa, poi vi dicevo, Gesù continuerà, teniamolo presente, continuerà nello stesso capitolo, quindi nel capitolo 11, dai versetti 37 in poi, a parlare agli scribi e farisei ipocriti, belli all'esterno, pieni di opere e di cose belle, ma sporchi all'interno, pieni di putridume, pieni di schifezze, pieni di immondizie, dice Gesù nel Vangelo, non ve lo dico io. Allora, Luisa, Gesù a Luisa, non Luisa, Gesù a Luisa, è un po' troppo lungo, però io cerco un poco di abbreviarvelo. Prima gli parla, santi nel divinvolere, non so se qualcuno ce l'ha, ed è tratto dal volume 12 degli scritti di Luisa, il 14 agosto 1917, dove Gesù fa la differenza fra la santità del vivere e del fare la divina volontà, e poi la differenza tra divina volontà e la falsa santità. Quindi nella prima parte parla di che cosa vuol dire vivere nel divin volere, questo l'abbiamo detto già tante volte, è inutile che ve lo ripeto, perché è un passo abbastanza lunghetto. Vivere nel divin volere, dovremmo già sapere che cosa vuol dire. In questo solo, credo, consiste la vera santità. Tutte le altre, come sono ombre, larve e spettri di santità. Nel volere divino le virtù prendono posto nell'ordine divino. Invece fuori di esso, nell'ordine umano, le virtù sono soggette a stima propria, a vanagloria, a passioni. La distruzione della santità, stima propria, vanagloria, passioni. Cioè, sembra e ci si crede anche di essere santi, Ci si crede anche di essere santi. E se ci si sembra santi agli occhi degli altri, invece si posseggono queste tre cose. Stima propria, credersi chissà che cosa e chissà chi, vanagloria e le passioni, anche le più sporche. Oh, quante opere buone, quanti sacramenti frequentati sono da piangersi dinanzi a Dio e da ripararsi, perché vuoti nel divin volere, quindi senza frutti. Ve lo leggo senza, cerco di non commentare perché è molto chiaro, non è che ci vuole chissà che cosa, quale grande commento. Gesù quando parla bene, va bene, chiaramente. Quindi, non so come si dice in italiano, parla chiaro, ecco. Oh, quante buone opere, quanti sacramenti frequentati sono da piangersi dinanzi a Dio e da ripararsi, perché vuoti del divin volere, quindi senza frutti. Volesse il cielo che tutti comprendessero la vera santità, come tutte le altre cose scomparirebbero. Quindi molti si trovano sulla via della falsa santità. Molti la mettono nelle vie pratiche di pietà, e guai a chi li sposta. Come si ingannano, se i loro voleri, ecco, Gesù non è che dice non sono buone queste cose, no? Ma qual è il nocciolo della questione? Qual è il problema? Se i loro voleri non sono uniti con Gesù ed anche trasformati in lui, che è continuata preghiera, con tutte le loro pie pratiche la loro santità è falsa. E si vede che queste anime passano con molta facilità dalle pie pratiche ai difetti, ai divertimenti, a seminare discordie ed altro. Oh, come disonorata questa specie di santità! Altri la mettono nell'andare in chiesa ad assistere a tutte le funzioni, ma il loro volere è lontano da Gesù. E si vede che queste anime poco si curano dei propri doveri e se vengono impedite si arrabbiano, piangono che la loro santità se ne va per aria, si lamentano, disubbidiscono, sono le piaghe delle famiglie. Oh, che falsa santità! Vedete Gesù come molte volte anche ironico, qua sembra quasi a prendere in giro queste persone. Altri la mettono nelle confessioni frequenti, nelle direzioni minute, nel fare scrupolo di tutto, ma poi non si fanno scrupolo che il loro volere non corra insieme col volere di Gesù. Guai a chi le contraddice. Queste anime, sentite, sono come quei palloni gonfi che per un piccolo buco fanno uscire l'aria e la loro santità va in fumo e va a terra. E questi poveri palloni hanno sempre da dire, sono al più portati alla mestizia, vivono sempre nel dubbio e quindi vorrebbero un direttore per loro che in ogni piccola cosa li consigli, li rappacifichi, li consoli, e dicono pure quello che dicono loro, ma subito sono più agitati di prima. Povera santità, come falsificata! Vorrei le lacrime del mio Gesù per piangere insieme con lui su queste santità false e far conoscere a tutti come la vera santità sta nel fare la divina volontà e nel vivere nel divin volere. Questa santità getta le radici tanto profonde che non c'è pericolo che oscilli, perché riempie terra e cielo e dovunque si trova il suo appoggio. È ferma, non soggetta ad incostanze, a difetti volontari. Invece, la povera e falsa santità dei palloni è soggetta a continue incostanze. E mentre pare che i palloni della loro santità si gonfino tanto, che pare che volino per aria ad una certa altezza, tanto che molti, e gli stessi direttori ne restano ammirati, ma subito restano disingannati. E per fare sgonfiare questi palloni basta un'umiliazione, una preferenza usata dai direttori a qualche altra persona, credendolo un furto per loro, ritenendosi le più bisognose, vabbè, eccetera, eccetera. Vedete, il Signore come rigetta queste cose. Il Signore come fa a comprendere che non è questa la santità, non è questa la sua strada, non è questo quello che Lui vuole da noi. Noi possiamo crederci chissà cosa e chissà chi, ma restiamo molte volte sempre dei sepolcri imbiancati, come dice Gesù nella Sacra Scrittura. Restiamo tenebra, pensiamo di essere luce, siamo convinti pure di questo, e invece alla fine non facciamo altro che portare tenebra, portiamo oscurità, portiamo quello che Gesù non vuole. Ma che cosa vuole? Signore, che cosa vuoi da noi a questo punto? Che cosa ci chiedi? Voglio che la tua volontà umana si unisca alla mia volontà divina, affinché si formi la mia vita nella tua anima. Quando tu hai preso la tua volontà, quando tu hai preso la mia volontà e hai rinunciato alla tua, hai preso tutto. Non hai più bisogno di nulla. Signore, ho preso anche la luce, hai preso anche la luce. Signore, sono diventato luce per i miei fratelli, sei diventato luce. Signore, ho abbandonato la tenebra e non ho più la tenebra nel mio cuore, nella mia vita, nella mia anima, in tutto me stesso. Sì, hai abbandonato la tenebra, ma solo quando hai rinunciato alla tua volontà per riempirti, per accettare, per vivere della mia volontà. E hai dato, ti ripeto, forma alla vita di Gesù, alla mia vita, nella tua anima. Ecco cosa vuol dire essere luce. Ecco cosa vuol dire essere lucerna, no? Bagliore. Dovremmo accecare gli altri. Accecare, non col dito nell'occhio, attenzione, ma accecare di luce abbagliante. Invece qualcuno si ecco, vedete, mi viene bella questa similitudine, no? Qualcuno si accontenta di essere solamente luce di posizione. Invece noi dovremmo essere gli abbaglianti. Nemmeno gli abbaglianti, ma gli abbaglianti proprio. Se poi diventiamo ancora peggio i fanalini di coda, è peggio ancora. Perché se diventiamo fanalini di coda, non sappiamo da chi ci stiamo lasciando trascinare, da quale luce ci stiamo lasciando trascinare, o qual è l'energia che ci sta facendo accendere. Probabilmente è un'energia nulla, un'energia fasulla. Non sto parlando di energie, per amor di Dio, non sia mai. Voi mi capite che cosa voglio dire, no? Non devo essere la luce di posizione. La luce di posizione è quando è cristiano, cioè è stato battezzato, cresimato, si è sposato in chiesa, probabilmente quando muore, se trova qualcuno che gliela porta, ci sarà anche l'unzione degli infermi. Luce di posizione. Voglio essere un abbagliante, ebbene, battezzato, cresimato, sposato in chiesa, va a messa la domenica, recita qualche rosario, ogni tanto legge il Vangelo, cerca di subire i comandamenti di Dio e va avanti. Comandiamo e mannazzi, anche nella vita cristiana, e mannazzi, anabbagliante. Abbagliante è quello che invece ha rinunciato alla propria volontà per vivere, non per fare, per vivere della volontà divina. Mo mi è venuto sto paragone e mo ve l'ho detto, ma piace a me e penso che vi piace pure a voi. Il Signore Gesù ci dice, è l'ennesima volta che è tutto per noi, e anche per gli altri, che qualcuno l'altra volta dice, ma come, quando il messaggio è solo per San Nazario, non è pure per gli altri? Certo che è pure per gli altri, però noi ci vogliamo prima per noi, ma sono ammalati, vuol dire che c'è una certa, ecco, grazie a Dio il Signore ci vuole bene. Figli benedetti, innanzitutto non c'è nulla di nascosto che non debba venire alla luce, ecco la coerenza di vita. Vi voglio leggere però, prima di questo vi voglio leggere, anche se voi l'avete letto, e ricordarlo, il messaggio di Capodanno 2012, perché mi sembra che siano molto collegati l'uno all'altro. Figli benedetti, a volte voi siete specchi deformanti e l'immagine di me che offrite alle creature non è attraente, soprattutto non è vera. Quanti ci dicono, penso che lo ascoltiamo soprattutto con i giovani, io non ci credo, non ci vado in chiesa, ve l'ho detto più volte, questo perché è così, perché i cristiani non sono cristiani, non si comportano da cristiani, non sono veri, non sono coerenti, fino a quando stanno in chiesa va tutto a posto, tutto bene, appena escono forse scannano l'uno con l'altro, purtroppo è così, dobbiamo accettarlo. Non emana fascino da una somiglianza deforme, la bellezza che cattura è offuscata al punto che si confonde con la bruttezza che respinge, perché non lasciamo agire lo Spirito di Dio in noi. Quando preghiamo stiamo attenti anche a quello che diciamo, se no diciamo solo sciocchezze. Spirito che disegni ogni bellezza, abbiamo pregato, abbiamo invocato, è Lui, non siamo noi che ci facciamo belli. Fisicamente possiamo farci belli con tutte le cremine, i massaggi, eccetera, eccetera, di questo mondo, ma spiritualmente è Lui. Chi ha dato? Quando Dio ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, che cosa aleggiava? Era lo Spirito, non ero io, o Avon, o chissà chi altro. Altre marche non esistono, questo è quello che mia zia faceva, quelle cose a casa con i cataloghi eccetera eccetera, li vendevano in casa, no? Ciò mi ricordo stavo, non sono queste, è lo spirito, spirito che disegni, che disegni ogni bellezza. Sei tu che ci fai belli, Spirito di Dio, e vieni un poco a scendere su di noi, aiutaci. Perché la bellezza che cattura è offuscata al punto che si confonde con la bruttezza che respinge. E questo non altrove, nei miei fedeli, figli del divin volere, voi che sperate solo in me e siete la mia speranza. Quante volte il Signore ce l'ha detto, siete la mia speranza? Voi che mi permettete di far brillare su di voi il mio volto, voi siete ancora speranza al mondo. Che bello, voi che mi permettete di far brillare su di voi il mio volto, il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. C'è un altro salmo che dice: guardate a lui e sarete raggianti, sarete brillanti, sarete luminosi, sarete belli. Voi che mi permettete di far brillare su di voi il mio volto, voi siete ancora speranza al mondo. Il fiat vivente sulla terra è l'unico ossigeno che rimane per membra e menti comatose, con un residuo anelito di vita. Ed è così, un mondo in coma, c'è niente da fare, è solo l'Italia, ma è un mondo in coma. La vostra presenza risveglia guizzi insospettati. Infatti c'è qualcosa di insospettato, ma che accadrà, poi lo vedremo nell'altro messaggio. Mi riconsegna figli perduti, vi benedico ora e per sempre, Gesù. Capodanno, 22 giorni, 28 giorni, 7 giorni dopo, figli benedetti. Innanzitutto, vabbè, la frase del Vangelo, Luca 12,2, non c'è nulla di nascosto che non debba venire alla luce. Diremmo noi, la verità viene sempre a galla. Ed è pure questa chi è stata presa? Da Gesù. Figli benedetti, non vogliate tenere nascoste le cose di cui giustamente vi vergognate. Portatele a me, confessatele e liberatevene. Innanzitutto c'è questo invito di Gesù. Per essere luce e per non essere tenebra, devo avere il cuore, l'anima, la mente pulita. Quello che vi dicevo prima, non si può essere belli fuori e sporchi dentro. La voglia fa plin plin la, come si chiama? L'acqua, la rocchetta, no? E voglia! La, può darsi che più o meno riusciamo a. Però, vedete, il Signore ci dice di. Vedete che questo è un messaggio serio, Un messaggio serio e grave. È grave perché sta parlando a noi. Non è che dice questo qua doveva essere un messaggio che doveva essere messo, che ne so, sul giornalino, e quindi già allarghiamo la fascia di utenza, no? Oppure che ne so, su un'altra cosa ho detto. No, sta parlando a noi. E allora a noi dice: non vogliate tenere nascoste le cose di cui giustamente vi vergognate, portatele a me, confessatele e liberatevene. Ripeto, il Signore lo dice a noi, prima che lo dica qualcun altro, lo dice prima a me e poi a ciascuno di voi. Non c'è bisogno di che commento si può fare? Quale commento? I 10 comandamenti li conosciamo. Non è che non li conosciamo, la vita nel divin volere la conosciamo. Se ci sono cose di cui giustamente ci vergogniamo, portiamole al Signore e liberiamoci. Così non temerete più la mia luce e soprattutto potrete rifletterla con verità. Chi è nella tenebra ha paura della luce. Chi è nella tenebra ha paura soprattutto della luce di Cristo, perché Cristo, attraverso la sua luce, dicevamo prima, è venuto a sconfiggere la tenebra. E in questo senso vuol dire la tenebra non l'ha vinta, anche se è sembrato che l'ha vinta, attraverso la sua passione e la sua morte. Ma poi c'è stata la resurrezione e quindi Cristo con la sua luce è venuto a sconfiggere le tenebre. E proprio per questo la tenebra ha paura della luce di Cristo, paura di essere continuamente sconfitta. La tenebra per eccellenza è il demonio, ma la tenebra è anche il nostro cuore oscurato, il nostro cuore lontano da lui, il nostro cuore nel peccato. Non temerete più la mia luce, e soprattutto potrete rifletterla con verità. Ecco quello che abbiamo letto prima, no? Che ci diceva Gesù attraverso Luisa. Con verità. Non posso essere falsa luce, non posso credermi luce, non posso crearmi luce, non posso autodefinirmi luce. Sarebbe una falsità, ma devo essere vera luce, con verità. La divina volontà esige specchi tersi e trasparenti per la vostra bellezza e il bene di chi guarda. Non è perché qualcuno ci deve mettere là, ci deve contemplare quando siamo belli o chissà che cosa, no? Ma è sempre quello sguardo che ci fa guardare oltre, ci fa vedere oltre. E in te mi fa vedere il volto di Cristo, quel volto che io devo continuamente portare, quel volto che viene oltraggiato. Come mai? Proprio verso il volto di Cristo. Perché non il cuore, il capo o la persona, il volto di Cristo? Perché quel volto che deve essere impresso nella tua vita e che deve rispecchiarsi sul tuo volto, è quel volto che è capace di salvezza. E attraverso quel volto, non lo dimentichiamo, soprattutto nei Vangeli delle domeniche scorse, mi pare, un continuo guardarsi da parte di Gesù con gli apostoli che guardavano Gesù. E attraverso quello sguardo che il giovane ricco si sente interpellato e fissato, non lo amò, ci dice il Vangelo. E attraverso e solamente attraverso quel volto che io vengo salvato, che io vengo riconosciuto, che gli altri possono vedere sul mio volto il volto di Cristo. Ecco perché esige specchi tersi e trasparenti per la vostra bellezza e il bene di chi guarda. Chi guarda viene salvato dalla bellezza. La bellezza, diceva un teologo, salverà il mondo. Soprattutto i nostri fratelli orientali, no? Parlano molto di questa bellezza. Ma quale bellezza? La bellezza di Dio. La bellezza che è luce. La bellezza che è splendore, lo splendore del volto di Cristo. Ecco perché guardate a Lui e sarete raggianti, che sarà il suo volto che vi illuminerà. Ecco perché allora non è, il Signore non va mai le cose a caso, no? Vuole essere soprattutto ammirato nel suo volto. Vi benedico. E qua viene il bello. Siate pronti a raccogliere l'inaudita ricchezza di questo nuovo anno. Signore, ma tu vedi come stiamo combinati? Ma tu l'hai capita bene la situazione? Ma tu l'hai vista bene da là sopra la situazione? Oppure anni luce, milioni di anni luce, non si vede tanto bene qua, che tra mari e monti stiamo andando a finire chissà dove. E non solo questo. Tu ci dici, siate pronti a raccogliere l'inaudita ricchezza di questo nuovo anno. I guizzi insospettati. Insospettati. Cioè che mai avremmo, quante volte ci è capitato di meravigliarci e di dirci di fronte a un qualcosa che il Signore ha operato, anche di qualcosa, era una cosa che non mi aspettavo proprio. Quante volte. Ecco, il Signore ce lo dice. Il Signore ce lo anticipa, non potremmo dire non me l'aspettavo proprio. Guarda, vedete che cosa succede, in senso buono. E quindi perciò vuol dire fare un atto di fede qui e dire: Signore, cercheremo di raccogliere questa inaudita ricchezza di questo nuovo anno che tu ci dici, ma che noi per il momento non vediamo, e a spenderla per il regno, che non per altro, ma è sempre per il regno, per il tuo regno, Gesù, che è già presente e che deve venire, ma che è presente nei nostri cuori e che deve venire nel cuore del mondo. La lucerna, nella riflessione, deve illuminare tutto, non solo qualcosa, e soprattutto portare alla luce quando alla luce vorrebbe sfuggire, cioè bene. Oppure, ecco, quelle parti di ombra, anche nella nostra vita, che devono venire alla luce, che devono risalire, che devono essere illuminate da questa luce. La lucerna pulita e trasparente, è logico che la lucerna deve essere anche pulita e trasparente, se io questo, infatti così sta, no? Dà meno luce, è logico, no? Se il tutto attorno è sporco, i neoni che stanno dentro danno meno luce, come gli abbaglianti, no? Torniamo agli abbaglianti, che dicono stare più sotto. No? E allora che cosa succede? Se io faccio la strada per andare a Melizzano, che sono fangose, eccetera, eccetera, non è che sono strade buone là, no? Se si sporcano tutto di fango. Nelle macchine moderne hanno messo, come si chiama, pure davanti a, alle, mi pare, qualche macchina, l'ho visto che stanno i tergicristalli pure davanti agli abbaglianti. E invece nell'altra macchina resta sporco di fango, non fanno luce. Restano abbaglianti che non fanno luce. E così molte volte lo siamo anche noi. La lucerna pulita e trasparente compie il suo ufficio con zelo, e il chiarore che emana e rivela la verità di tutto quando la circonda. Ecco perché si ha paura della luce. Perché nella tenebra ci potremmo nascondere, no? Ci possiamo nascondere, possiamo aggarbare le cose, aggiustarle. E non è, veramente poi li fai in difficoltà, povera gente, quando dico ammacchiarle. Beh, difficoltà pure a me, che non so come. Nella tenebra si riesce, mentre invece quando c'è la luce luminosa, no? Dici, ma come? È come l'acqua bagnata, è la stessa cosa. La luce luminosa, quella che dà tanta luce, non posso nascondere niente. Tutto viene alla luce, tutto viene visto. Tutto diventa chiarore, tutto diventa bello, se bello è, perché se non è bello, hai voglia di illuminarlo, anzi, rassicura tutti che il luogo è tranquillo e nessuno agguato minaccia il presente. È vero questo, quando dovete, ma insomma, avevo fornito
oggi.
È vero questo, quando voi entrate in un luogo, se questo luogo è avvolto dall'oscurità, comunque c'è un po' di paura, no? Comunque, ecco, c'è il timore che possa accadere qualcosa, che c'è possa qualcuno nascosto qui, per esempio quando vai a Melizzano, le strade di Melizzano sono tutte scure, no? Ci sta sempre per arrivarci, è così, tutto, non c'è luce, e allora sembra quasi che esce qualcuno da dentro ai cespugli e ti possa fare qualcosa di male, e invece non è così, però la paura c'è, perché è un luogo scuro. Chi non sopporta la luce si allontana, e questo è bello, chi rimane si lascia guardare e guarda senza timore, perché ama la luce e la verità, ed è così. Qui dobbiamo anche cercare, ecco, di metterci di fronte, non è una fissazione, ma perché è così, di fronte al volto di Cristo e lasciarci guardare. E guardarlo senza paura, perché è un volto di amore, è un volto di misericordia, è un volto di bontà, è un volto bello, è un volto santo, è un volto di gioia. Sono occhi che ci scrutano, ma ci scrutano non per condannarci o per giudicarci, ma ci scrutano per perdonarci e per amarci. Ci scrutano per portarci alla luce, ci scrutano per illuminarci e essere illuminati da noi. Come essere illuminati da noi? Sì, per sapere le nostre cose, per affidarci tutto a Lui. Lui attende che noi affidiamo tutto a Lui, perché altrimenti noi gli permettiamo di guardarci. Se noi lo guardiamo solamente con gli occhi fisici, ma non apriamo il nostro cuore a quello sguardo immenso, grande, che ci permette di guardarlo e di essere guardati da Lui, ecco perché possiamo restare lì ed avere paura. Diceva un bambino in chiesa, no? Dice, ma quello mi guarda sempre, dove mi giro, quello via mi guarda, e se volge lo sguardo dove sto io. E il bambino però non aveva paura, lo diceva quasi con piacere, no? Che questo sguardo che lo accompagnava, questo sguardo accogliente, che quasi lo proteggeva, no? Che gli stava dietro, lui girava tutta la chiesa, ma a un certo punto lo vidi che stava lì, girava e faceva così, e si guardava ogni tanto, dice, quello mi guarda dappertutto, io vado, quello mi guarda, gira lo sguardo, e ti guarda, probabilmente perché ti vuole bene, no? Perché poi io ho cercato di spiegare. E il bambino si era affidato, si era completamente abbandonato a quel punto, dice, e noi così dovremmo fare, no? Lasciarci guardare da lui, aprire il nostro cuore, perché quello sguardo, penetrando nel nostro cuore, lo purifica, lo pulisce, lo libera, compie quell'azione di pulizia e di trasparenza che né mari, né monti e né altri possono fare, perché se riescono sempre, e lo stiamo vedendo, no? Mentre invece lui può solamente fare pulizia e trasparenza come lui sa fare. Ecco perché allora dobbiamo lasciarci guardare e guardarlo. Chi non sopporta la luce si allontana. Sapete perché molti, ecco, non seguono Cristo? Non tanto perché, ma perché non sopportano la luce. Non sopportano quella luce che viene dalle sue parole, quella luce che viene dal suo Vangelo, quella luce che viene anche dai suoi comandamenti. Sono 10 parole di luce. Io dico sempre, sono 10 parole di libertà, non i comandamenti. Sono stati chiamati comandamenti, 10 parole di libertà, perché sono conseguenza di una libertà, no? In che momento il Signore ha dato questa legge al suo popolo? Nel momento in cui lo rendeva libero dalla schiavitù egiziana. Scusami, ma se ti ha reso libero dalla schiavitù egiziana, come dice qualcuno, non poteva darti un'altra schiavitù. I 10 comandamenti sono una schiavitù, si dice. Ma guarda che tu stai parlando di un padre buono e misericordioso che pensa al tuo bene. Se ti ha appena liberato dalla schiavitù egiziana, dalla schiavitù del peccato, che fa? Ti dà un'altra schiavitù, impossibile. Ti dà il modo come camminare da libero, da uomo libero, da uomo vero, da uomo realizzato. In 10 piccole parole, ma che trovano fondamento in una sola parola: io sono il Signore tuo Dio. E dove quel Signore, io sono il Signore tuo Dio, non vuol dire io sono il tuo padrone o il tuo giudice o chissà che cosa, o Zeus o altri. Io sono il tuo Padre misericordioso. Dicevo ieri sera ai bambini, ragazzi del catechismo della Cresima, no? C'è una frase dell'Esodo che a un certo punto dice: il Signore ascoltò il grido del suo popolo e se ne prese pensiero, cioè se ne fece carico, ascoltò questo grido del suo popolo e questo grido divenne un qualcosa di suo, e allora poi mandò Mosè, eccetera eccetera. Ma la cosa bella non è quello che è accaduto dopo, ma è proprio questa frase: e se ne prese pensiero. Pensate, questo Dio che si prende pensiero di noi, non è che pensare, si prende pensiero di noi. Allora come scappare da lui? Chi scappa, chi non sopporta la luce, si allontana. Chi rimane si lascia guardare e guarda senza timore, perché ama la luce e la verità. Ecco, chi è nella verità resta nella luce. E chi resta nella luce è sicuro di stare nella verità. Perché la verità è lui, l'ha detto, no? Io sono la via, la verità e la vita. Non ha detto io vi porto la via, vi mostro la via, vi porto la verità e vi do la vita. No, io sono. Ricordate, io sono, sì. Che cosa è il nome di Dio, eh? Io sono. Signore, come? Che gli dico? Come ti devono chiamare? Io sono. Vedete, questo nome mi fa non tremare, ma commuovere e nello stesso tempo riempire di tenerezza, perché più che mi dicessero, che ne so, un qualsiasi altro nome, Dio ha detto che si chiama Yahweh pure Padre, pure, no, io sono, mi dà un senso di qualcuno che sta là, io sono. Io sono, mi manda a voi, dice Mosè. Io sono, è qui a fianco a me, in me. Vedete come? Ecco perché il Signore dice, io sono, come ti chiami? Io sono. Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Solo Gesù poteva dire certe cose, non le poteva dire altri. Non c'erano altri personaggi, prima o dopo di lui, che hanno potuto dire, io sono. Io sono la luce. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre. E concludiamo quindi con quello che è con cui abbiamo iniziato. Io sono la luce del mondo. Quindi vuol dire io sono la luce del mondo. Io sono la luce del mondo. Dio luce del mondo. Allora è chiaro, ecco che torniamo allo stesso punto, che la mia luce che io dono è una luce che io ricevo da lui. È una luce partecipata, ma che prende possesso di me affinché io possa essere tutto luce, affinché io possa essere realmente lucerna nel Fiat. In questo modo è giusto ed è chiaro che la divina volontà diventa antidoto contro ogni male, è antidoto contro ogni male. Tutti i mali vengono risolti dalla divina volontà, ma non perché ha la bacchetta magica della Fata Morgana. È quando la si vive questa divina volontà che viene a sconfiggere il male, viene a debellare il male. Perché se si parla di antidoto, si parla di debellare, cioè che non esiste più. Non di soluzione. Che la soluzione potrebbe anche far esistere ancora qualcosa, ma invece l'antidoto, ecco, lo elimina, insomma, lo annulla, ecco, annulla il male. E adesso preghiamo insieme, stando davanti a Gesù, perché siamo convinti che il Signore è presente in mezzo a noi, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Siamo qui davanti a te, Gesù, vivo, vero, palpitante, innamorato dell'umanità, di ciascuno di noi singolarmente, uno per uno, desideroso di ascoltarci e di essere ascoltato, di abbracciarci e di essere abbracciato, di consolarci e di essere consolato, di entrare in casa nostra per fare vita insieme nel divino volere. E si rinnova l'aria come in primavera, quando si spalancano al sole le finestre, anzi molto di più, si rinnova l'arredo e si rinnovano gli abitanti riuniti intorno alla mensa, dove l'illustre ospite offre cibo più eccellente di ogni cibo, un cibo senza scadenza che toglie scadenza a chi se ne nutre. Cibo che ha ingoiato la morte e nutre per la vita. Ecco, colui che ha l'ultima parola e si erge vittorioso su ogni decadenza, è qui davanti a te e trepidante attende il tuo sì, la tua fiducia, il tuo abbraccio. Gesù, la parola che ha dato la vita, ti porge la vita. Sulla sua mano e sul suo cuore, e così sia.